Se cerco una parola per fare un augurio nel cammino, l'abbiamo già trovata questa parola nel testo della lettura breve. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. È la parola dell'Apostolo, ma è l'augurio che esprimo per questa esperienza che va verso la sua conclusione, ma la conclusione vuol dire che deve mostrare poi nei fatti di portare frutto. E questo è l'augurio che prendo a prestito da San Paolo. La seconda cosa è grazie da parte mia, non solo per questi giorni, ma per tutti i giorni che abbiamo condiviso in questi anni, perché se sono 15 esercizi spirituali, sono qui ricordati dal 2004 al 2018 con i temi, anche lettera agli Efesini, prima lettera di Pietro, la vita in Cristo, ancora Efesini, lettera di Paolo ai Colossesi, lettera di Paolo ai Romani. Poi c'è l'anno della Turchia sulle orme di San Paolo. Poi un anno in cui c'è stato questo azzardo, da parte mia, di cercare di indicare quali sono le condizioni per una efficacia pastorale. Ecco, l'azzardo è questo. Comunque, ormai è fatto. Segue un altro anno, frammenti di carne e fuoco dello spirito. Poi stare nel capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Ancora un anno su Efesini, ma amare la Chiesa con prospettive diverse. Ecco. Poi Elisabetta della Trinità. Poi Santa Teresa di Gesù Bambino, sorelle nello Spirito, l'anno dopo. Poi la lettera sui movimenti, sulle varie forme carismatiche, Juvenescite Ecclesia. E questi ultimi 2 anni, testi di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, e come forse sapete per quest'anno.
No.
Esortazione apostolica, gaudete ed esultate. Ecco,
Anche noi vogliamo ringraziarti
ma questa non è una
per
comunicazione nella fede,
Sì.
ma pensa che scherzi che fanno Simone, guardatele bene. L'avvertimento è segnale, è generale. Guarda, copri la parola di Dio, copri i testi dell'Apostolo. Comunque, grazie a voi. Io sono più che ringraziato quando vedo la vostra gioia. Non per dirla lei subito.
Grazie.
Ritagli una foto con questo
Mi sembra
sorriso
che tu sia stata la protagonista in questi esercizi.
compiacente. Ecco, va bene, concediamoci anche queste. No, proprio per dire che la gioia può essere solo la gioia nello spirito, altrimenti è qualcosa di effimero, insomma, che va bene al momento, ma poi passa. Quindi io mi sento molto grato quanto quando il Signore mostra nella vostra vita, nella vostra testimonianza, la gioia nello Spirito, dentro tutte le varie situazioni, evidentemente molto, molto incarnata, quindi non aerea. Come dice qui la preghiera, cosa che dice? Che fai delle nubi il tuo
le fiamme guizzanti, i tuoi ministri.
No, fai le nubi il tuo carro, il tuo carro. Cammini sulle ali del vento. Immaginiamo questo Dio che sulle ali del vento e sul carro che sono le nubi, soprattutto quando si muovono e diventano scure, che c'è su questo Dio che usa questi strumenti, questi segni. Sappiamo che invece passa dalla croce di Cristo, la presenza viva di questo Dio che man mano cerchiamo di conoscere di più e cerchiamo di amarlo di più. Ecco, detto questo, molto semplicemente, lasciamo una comunicazione, un terzo momento di comunicazione nella fede, due momenti motivati come avete visto e questo come ormai da qualche anno facciamo. Abbiamo un'oretta circa, con molta libertà e semplicità. Dimenticavo di chiedervi una preghiera per i prossimi esercizi che devo predicare. Okay. Da domani sera fino a venerdì. O sabato.
Ma io dopo così aver colto la mia lontananza, no, da quelle che sono le beatitudini, sento di dover portare via questa cosa qua, quando il Papa dice di stare radicati nel Signore, nella fermezza interiore e stare saldi in Dio, no? Attraverso, cioè, la preghiera. E come conseguenza, no, di questo radicamento nel Signore, questa generosità quotidiana verso i fratelli e le sorelle, verso la Rosi, che è quella che vive con me.
Che bel proposito!
E lo dico davanti a tutti, perché così almeno mi potete riprendere se non è vero. E, ecco.
Ma volevo dire la stessa cosa alla Rosi. No,
e niente, questo usare misericordia, questo assomigliare al Padre che è nei cieli. E così come sempre collegato quello che dice Santa Teresina, no? Di non sottolineare, di non guardare le debolezze degli altri, no? Ecco. E così quello che dice anche San Giovanni della Croce, ritenere gli altri superiori a te stesso, no? Ecco.
Non è che sento chissà che euforismo, che insomma, però una pace che mi fa venire in mente quel gorgoglio che si sente appena appena dell'acqua dentro. E anche stamattina, leggendo la parola di all'ingresso, dice questa preghiera: ricorderò l'amore di Dio dandogli lode per tutti i suoi doni, per i beni senza numero che ci ha elargito, grazie alla sua misericordia che non ha fine. E penso questa cosa, riprendere poi la vita così, cioè certamente non verranno meno le nuvole che dici tu, di là, il freddo, la valle, i viaggi, così, però ecco, vorrei chiedere proprio un po' al Signore di gioire prima di tutto per i suoi doni, che sono veramente, veramente, veramente tanti, e anche facendo passare il cammino della vita, poi sembra proprio di vedere che anche in quei passaggi che sono stati di quali sono proprio i doni più grandi, no? Che Dio ci ha dato per questo. E poi c'è un'altra ragione per cui gioire, perché abbiamo davanti uno scenario che
Sì, ci lascia, non so, non si trovano parole, no? Di fronte a questo disegno di figli a sé, figli, e quello un po' che mi dono dice, insieme al Signore, per tutti questi.
Soffermarci a volte su quello che tu ci hai detto, qualcosa in parte santo per me. Cuore grande e grosso per il Signore. E dentro questo cuore grande e grosso per il Signore siamo trascinati vivo, dono essenziale, e il termino con la frase no, quando la gioia è solo la gioia nello spirito. È il deposito che faccio, no, che ringraziamenti alle sorelle che mi portano, alla sorella in particolare che mi sopporta, e di riconquistare, di rivivere, di mettere in primo piano questi doni che...
Ah, io a un certo punto Santa legge Ezechiele 16, porta questa parola del Signore, figlio dell'uomo fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi... così. Cioè sento che questa parola che è stata data a ciascuno in questi esercizi è un po' come se ma giustamente come poi diceva anche Luigi, non ci cioè, nonostante i vostri limiti, il vostro peccato, la vostra musica. E allora il numero 50 nell'esortazione questa cosa qua, no? Io ce la sentivo forse, ma forse c'è anche questo, la mancanza di un riconoscimento sincero, sofferto e orante, ciò che impedisce alla grazia di agire meglio in noi, poiché poi dice che è proprio questo stare, no? La grazia tiene con la nostra natura, no? Non ci può rendere di colpo migliori. E poi dice che in maniera più vera, in maniera più autentica, in maniera che è più vera, e forse anche questo visione che si sa più davvero di cioè di libero, non tanto per gloria propria. E poi con tutti i chiodi che abbiamo messo lì, perché mi sembra che sono i chiodi alla fine davvero che cioè,
la Simona ha cominciato a punzecchiarmi con le domande sulla comunità, penso di aver espresso di più una dimensione della fatica e dello stare scomodi, e invece la cosa che vorrei condividere oggi, più che la fede, è un po' una, per complementare, e lo vorrei fare con questo esempio che ho vissuto anche in questi giorni, che ho suonato la chitarra e ho gustato di più il canto, perché sapevo che se sbagliavo gli accordi, l'avete visto anche voi, il canto comunque andava avanti. E poi io ho sempre chiesto di stare sulla destra, perché così riuscivo a incrociare l'accordo con la mano sinistra dell'Angela o della Cristina per gli accordi, no? Questo per questo esempio che ho vissuto mi ha fatto pensare un po' a come c'ha le beatitudini, no? Cioè, nonostante le stonature individuali, di cui avete voluto un chiaro esempio di Seracina, c'è comunque una carta d'identità, una beatitudine che comunque viene sempre svolta, cioè viene sempre rilasciata, no? Magari perché sono proprio io che do la possibilità all'altro di esercitare la mitezza piuttosto che... Però si diceva, mi è sembrato che in questi giorni abbia potuto più vedere che questa catenale, perché c'è una comunità che comunque te la fa anche vivere, te la fa vedere.
Volevo condividere due delle immagini che in questo esercizio hai descritto. La prima è quella del tuffo, e iniziando così... cioè effettivamente questa descrizione come atteggiamento per da avere con, per iniziare un'esperienza spirituale è comunque un atteggiamento da avere poi nella vita, questa dimensione a perdere, dicevi, questa povertà liberante che se uno non si tuffa non diventa docile, e questo è stato un po' una prima immagine che mi ha accompagnato, e vorrei mi accompagnassi anche scendendo domani con Oriana nella nostra nostra bellissima parrocchia. E poi la seconda immagine, quella dei chiodi, mi ha colpito tanto. Un po' mi scoraggia, un po', però fa capire che in fondo il nocciolo è lì, cioè che ogni giorno questa parete ce l'hai davanti, ma non sei da sola. Mi è venuta in mente l'immagine quando mi ha fatto gli scudi, non so se ce l'avete, quando è l'unica volta che ho fatto la traversata dalla vignetta al Grignone, mi ricordo che per 4 sono gli scudi, o 3.
No,
ah, 3 o 4, vabbè, ogni volta che c'era davanti questo scudo c'era la parete e diceva ma mo che facciamo? E invece poi una di loro iniziava, non c'erano i chiodi, c'erano però gli appigli delle mani e dei piedi, e effettivamente si riusciva, imitando chi magari, io che sono più imbranata, imitavo una di loro che era più sgamata, e lo scudo non c'era più, insomma, cioè pensandoci dopo effettivamente mi spaventava l'idea, però con chi, se ti fidi, insomma, mi ricordo che Monica aveva avuto una crisi di paura e non voleva venire avanti più, perché comunque faceva paura, in effetti, visto da sola.
Basta, sono non ci fa.
No, non andiamo più in montagna lì, perché no, è disumana quella. No, vabbè, ma la traversata era stata... Però quest'idea dei chiodi, effettivamente... ti fa dire sì, ogni giorno mi ritrovo di fronte a questa parete, e, però non sono da sola, ecco. E questo era un pensiero, no? Anche perché era una comunione anche tra noi che ci troviamo a vivere tutti i giorni insieme nella piccola comunità, cioè questi chiodi sono, mi sembra di capire come li avevi proposti, donna, erano proprio di mettere in sicurezza quei chiodi che ci accompagnassero durante le giornate normali, giusto? Ecco, non lo so se magari poi ci mettiamo d'accordo, però il pensiero era: questi chiodi possono diventare nella vita quotidiana per creare proprio una comunione anche tra noi sempre più vera, una verifica su, non so, un chiodo, si prende in considerazione uno, visto che sono tanti, perché poi ci sono persi a un certo punto quanti erano, non saprei, non fa niente, donna. Però si prende in considerazione uno e su quello condividere, ecco, perché il vantaggio anche di vivere un'esperienza spirituale insieme, che poi siamo a vivere sempre, perché in fondo questa comunità è dove viviamo, cioè la parte più vera, con tutte le fragilità, il carattere eccetera che abbiamo. Perché non far diventare un'occasione anche questa per una verifica anche nel cammino? Visto che comunque questi chiodi ce li hai offerti in questi termini, io ho capito così, però rimane qua, è una cosa che propongo, ma non mi fa problema se rimane così. Ecco. Però l'idea di questi chiodi a me ha colpito, di portarli avanti quotidianamente. Poi l'altro aspetto che voglio condividere non è un'immagine, ma... come Papa Francesco con alcune frasi arriva a parlare al cuore di ognuno. Per esempio, a me ha colpito molto quando lui dice del diavolo, no? Come, che è possibile tenerlo lontano quando il diavolo, se vai sul serio nella vita, rompe tanto, scusate la parola, e lui dice che un modo è quello di rallegrarsi del bene che fanno gli altri e del bene che sono gli altri. E magari con chi mi sta anche meno simpatico, soprattutto chi non sopporto, cioè se il Signore, con la grazia di Dio, riesco a vedere il bene anche in chi veramente non lo vedo con i miei occhi umani, il diavolo scappa, insomma, cioè non così. E mi colpiva quell'immagine di quella bambina che ha scritto quel romanzo che hanno presentato al meeting, e lei faceva una bambina disabile, ha scritto questo romanzo bellissimo, uno dei 4-5 che ha scritto, e l'immagine che usava era quella di chiedere a Dio di dargli due occhi, un occhio di carne e un occhio di vetro, non so se avete letto, che è uno scrittore argentino che lo dice, no? L'occhio di carne che mi fa vedere i limiti umani o le cose concrete che tutti vedono, e quello di vetro che mi fa vedere come guarda Dio, perciò i desideri, i sogni, il bene, e questa cosa effettivamente è un dono da chiedere a Dio, perché il nostro, almeno il mio pensiero va sempre al negativo, spesso al negativo, invece riuscire, ecco, a vedere questo buono che c'è, buono che c'è. E poi l'altra cosa è quella delle umiliazioni, vabbè, mi veniva in mente la figura di San Francesco, che è umile, e mi sono detta chissà quante umiliazioni ha ricevuto o ha interiorizzato per diventare così umile, perché umile come lui, tra i santi, è uno dei più umili, diciamo, come esempio di santità. Ecco.
Mi riaggancio all'occhio di vetro. sì, anche io ringrazio, perché questi esercizi sono stati una possibilità di recuperare uno sguardo più limpido, meno appannato, dell'amore del Signore, no? per me, per ciascuno di noi, che è poi quello che è la nostra santità già realizzata in Lui, di cui ci dobbiamo sentire contemplati. Ecco, questa è la cosa, che lo sguardo del Signore su di me vede già quella santità che, vabbè, voglio dire, che Lui ha pensato per me e che sono io. Vede già una bellezza che a volte io non so vedere, oppure, vabbè, più che altro preferiamo tutto sommato vedere altre cose, magari anche le nostre cose buone, gli sforzi che facciamo per poter essere all'altezza, ma credo che prima vada contemplato lo sguardo del Signore su di noi, e questa santità già realizzata, e niente, che poi è quello il movente che poi ci fa venire fuori magari veramente dalle paludi in cui noi ci mettiamo spesso, in cui stiamo lì a guardarci l'ombelico. E perché penso che, vabbè, anche i limiti e i difetti, cioè vedere il nostro peccato non serva a niente o serva poco se non lo contempliamo dentro l'amore del Signore, insomma. E quindi, e l'altra cosa è, vabbè, chiedo l'aiuto di poter avere questo sguardo anche su voi, sulla comunità, su, non so, le persone con cui sono chiamata a condividere la fede, perché vedere anche quale grande dignità non solo sono stata chiamata io, ma ciascuno di loro, vedere che questa santità si realizza anche dentro di loro, si realizza, vabbè, e tutti siamo popolo santo del Signore, no? E mi piaceva anche vedere quest'altra cosa, no? Noi spesso magari pensiamo agli altri, non so, a noi, no, le persone con cui viviamo vicini, quelli che abbiamo a che fare tutti i giorni, pensiamo alla gente che incontriamo in parrocchia, ai nostri preti con cui lavoriamo, a queste persone, no? Che ci sono vicini, che ci fanno raggiungere anche la santità, ma no, a volte no, abbiamo dei problemi, e quindi tutto sommato, diciamo, sono quelli con cui, tra virgolette, mi esercito ad essere più buono, forse, no? Ma no, cioè, e invece capire che loro stanno, cioè un po' come diceva Patti prima, stanno già davanti e mi stanno trascinando, cioè che non ci si salva da soli, e che la santità non è soltanto dell'uno, dell'altro, di quest'altro, ma è di un popolo dentro al quale io sto, di una comunità dentro la quale io sto, che quando cado io c'è la santità dell'altro che va avanti, che quando sbaglio io c'è la santità dell'altro che invece è capace di indicare sentieri nuovi, e guardare anche alle persone che ci sono affidate con questo sguardo. Io penso di essere stata molte volte sostenuta dalla fede degli altri, dalla loro santità, anche di quelli a cui magari l'ho chiamata ad insegnare qualcosa, forse, ma che erano santi prima di me. E quindi questa prospettiva di uno sguardo del Signore che mi guarda in un certo modo, ma anche del grande regalo che Lui ha fatto mi ha fatto di essere inserita dentro una comunità, dentro un popolo, dentro una chiesa che viaggia spedita, insomma, no? E sulla cui scia posso sperare anch'io di realizzare quanto il Signore ha pensato per me.
come nel gregge, il gregge porta la pecora, il pastore porta la pecora, ma il gregge la porta. Ogni volta che magari si toccano, si urtano, una gira a destra, una gira a sinistra e non sanno dove andare, però il gregge tiene dentro, ecco. Questa immagine del gregge è proprio...
Perché qui si vedono. Si dice, guarda, sembra che si spintonano in un lato, ma di fatto si intrattengono dentro, ti incanalano dentro.
Sì.
Vabbè, ti racconto. Hai capito che sono timida fino a rendere simile. Ringrazio per l'accoglienza, tutti. E quello su cui ho riflettuto è i santi, perché ci attirano, perché lunedì ho trovato una poesia che mi accompagna. Voglio leggere perché esprime quello che è la nostra paura più profonda, è di Marianne Williamson, non so se la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati, la nostra paura più profonda è di essere potente oltre ogni limite. La nostra luce, non la nostra ombra a spaventarci di più. Vediamo chi sono io per essere brillante, pieno di talento, fa chi sei tu per non esserlo. Siamo filare in piccolo, non serve al mondo. Tanto nello sminuire se stessi, così che gli altri non si sentano insicuri intorno a noi. Nati per risplendere come fanno i bambini. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi. Non solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevoli altri la possibilità di fare lo stesso. Quando ci liberiamo delle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri.
Ma per me è stato importante, nel senso che mi ha illuminato quando Don Luigi raccontava la sua esperienza dell'ascolto. Appunto parlava di questo meravigliarsi lui di questo agire di Dio negli altri, nell'altro che ha davanti, senza che magari l'altro se ne accorgesse neanche. Questo mi ha fatto pensare, perché insomma è il cammino di una persona. A volte ti pare di essere già arrivata perché fai un passettino questo cammino spirituale e non ti accorgi che ti metti davanti a Gesù dicendo così, e non ti accorgi neanche di quello che Gesù fa in te. Questo, credo, nella mia esperienza anche di questa settimana, mi ha dato anche libertà interiore maggiore, sapere che tu segui Gesù e in questo cammino, che riconosco meno in me, ma so che c'è anche nell'altro, il cammino dove Gesù incontra l'altro. Questo mi ha fatto dire che è importante quel stare davanti a Gesù così, perché è il Signore, ma anche quel cercare quell'incontro con Gesù crocifisso, con Gesù risorto, ogni istante della vita, della giornata concreta, non solo quando ci sono le prove, perché diventa quell'istante di vita vissuta nella perfezione con Gesù, in ogni istante, insomma. Anche riprendendo una cosa di ieri, nell'offrire già al mattino la giornata a Gesù, accettandola per quello che ti verrà, sempre in questa ricerca di comunione con Lui. L'altra cosa, di unire di più questa preghiera che faccio, la messa, con la misericordia, e anch'io ho pensato questo, soprattutto dentro la comunità. Io personalmente non dico non cambieranno alcune cose di me, perché so che c'è la forza di Gesù e l'amore di Gesù. E quindi questo penso che è giusto dirlo anche rispetto a situazioni che vivo, perché è così, insomma, senza pretese, senza, però è Gesù che cambia, quindi cambia me, cambia situazioni, le persone, con tanta fiducia, condividendo anche quello che diceva la Cristina nella proposta che ha fatto.
Un po' di sintesi su questo cammino di santità che ci ha presentato un po' uno e che si collega un po' anche alla beatitudine, la grazia. Cioè tutto è grazia. Dice il rendersi conto, anche man mano che si legge questo cammino di santità, rendersi conto, no, non sono capace di fare quella roba qua, no? Anche il cammino dell'unità. Però, ecco, aprirsi a questa grazia di Dio, cioè non è frutto delle mie opere, no? E anche qui, cioè quando all'inizio degli esercizi fa l'immagine, no? Perché ci ha chiesto un po' l'immagine anche di Campale. Ecco, io ho ricordato un'immagine, la montagna mi piace, nebbia a un certo punto, e ho sempre data delle mie gambe che poggiavano sulla roccia, e a un certo punto non c'era più la roccia, no? Non c'era più. Ecco lì, però, ecco lì, si trattava di fidarsi di qualcun altro, insomma, no? Che non questo, c'è la grazia, no? La grazia che arriva nella misura in cui il chiodo fisso, cioè i chiodi li mettiamo dentro, come già diceva qualcuno di noi, nella roccia che è Gesù, che non è più fidarci di noi stessi. E la seconda cosa è l'incarnazione, no? Cioè che questa grazia è incarnata è carne, cioè non so come dire, cioè non c'è Cristo senza la Chiesa, ma non c'è Cristo senza la carne sacra anche della sorella con cui vivo, cioè penso che davvero la vita comune è qualcosa in cui si sperimenta ogni giorno, che ecco la sorella, è già stato anche detto, no? La sorella che mi sta accanto è amata da Gesù tanto quanto sono amata io, ed è questo il motivo per cui la accolgo, per cui gli voglio bene. E il vedere questa carne, questa anche nei limiti, no? Che vabbè, che ho io, che abbiamo tutti, che è santa, che è di Gesù, ci fa sentire l'odore delle pecore. Ecco, cioè mi sembra che il Papa, con questo odore delle pecore, si parlava prima anche del gregge, cioè dobbiamo condividere in fondo questa quotidianità, sì, prima con la sorella che viviamo, e poi il bello è di essere dentro un popolo di Dio, insomma, di essere dentro anche la situazione concreta della parrocchia, del pezzettino di parrocchia a cui siamo mandati, no? Dove non è che dobbiamo pensare chissà quali progetti da fare, ma dobbiamo camminare con questa gente, con queste persone date, riconoscendo che queste persone sono
la sua parola. E poi mi piaceva una frase che ha detto Paolo VI: voi portate la croce di Cristo da un lato e siete felici dall'altro.
Ciao, ben arrivata, arrivo.
Una sedia. Sentiamo lì.
Una sedia.
Se non so se viene, sì, o va in chiesa a pregare. Non facciamo un posto. Certo.
Ha perso sangue per noi. Ha perso sangue per noi.
Ciao.
Ma la sedia dove l'abbiamo aggiunta?
Questo giro di
prima. Sì, l'abbiamo aggiunta lì.
Faccio il giro.
Buongiorno.
Bene, bene. Bene, bene. Mostro.
È passato il sole.